Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
Dalla pianura all'oceano. Testo tratto dal libro di Omero Moretti, Il mestiere del mare. Verona, edizioni Il Frangente, 2017.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia.
Navigatori si diventa, anche nascendo a distanza dal mare. Lo racconta la storia di Omero Moretti, che dalle sabbie del fiume Po è arrivato ai porti dell'Atlantico, attraversando più volte l'oceano per tornare a casa sulle rive del Mediterraneo. Dal libro in cui ha distillato le avventure vissute nei suoi viaggi abbiamo scelto alcune pagine. Ringraziamo per la lettura Marzio Bossi e l'associazione Leggio.
Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of a bay, wasting time.
Le ho contate, sono 39. Nella mia vita fino ad oggi ho compiuto 39 traversate atlantiche in barca a vela. Non temete, non ho intenzione di raccontarvele tutte. Primo, perché non me le ricordo, e poi perché non credo che interessino più di tanto racconti di alisei, perturbazioni, manovre veliche, turni di notte, eccetera, eccetera. Ce ne sono già tanti. E che cosa potreste imparare dai miei che non avete già letto nelle storie dei grandi navigatori? In generale, credo che sulla navigazione dai libri si impari ben poco. Ogni comandante deve fare le proprie esperienze, avere il proprio modo di fare, pensare con la propria testa. La teoria in mare vale quel che vale. Vi voglio invece raccontare la mia storia, i miei sbagli, le mie avventure vissute percorrendo centinaia di migliaia di miglia a vela per passione e per mestiere. Le lezioni che il mare mi ha dato le condivido volentieri, come chi mi ha preceduto le ha condivise con me, aiutandomi non poco a costruire questa mia vita e questo mio mestiere. Troverete anche indicazioni tecniche, esempi, dettagli da velisti appassionati, ma questo non è un libro tecnico. Non solo perché scrivere un manuale di vela è un'impresa difficilissima, non solo perché in mare dire «si fa così» non ha senso, ma soprattutto perché prima che un velista mi considero un viaggiatore. A volte dico anche, per l'orrore di certe orecchie, che sono un contadino del mare. Ho con il mare lo stesso rapporto che un contadino ha con la terra, molto fisico e intuitivo, poco teorico. Appartengo per età e per mentalità a una generazione di velisti che andava per mare con pochi fronzoli, niente GPS, niente materiali super resistenti, pochi tecnicismi. e quel modo di andare a vela per molti versi è rimasto il mio, anche se oggi a bordo ho tutte le diavolerie tecnologiche immaginabili. Uso la barca per viaggiare, sfruttando il vento, senza smettere di meravigliarmi mai, nemmeno dopo tutti questi anni, della sua forza e della sua generosità. Qualcuno dice che il mio viaggio è rimasto sempre sulle stesse rotte, eppure non è mai stato uguale a se stesso, neppure una volta. In tanti sentono il bisogno di navigare per cercare l'isola perfetta, per sentirsi uccelli d'alto mare, per non vedere terra, per cercare emozioni sempre più forti. Io no. Per me l'isola perfetta è la mia barca, che è anche la mia casa, e le persone che navigano con me sono il mio mondo, imperfetto forse, ma come piace a me. E le emozioni, il mare riesce a darmele sempre e comunque, anche quando vado da Porto Venere alla Capraia. Semplicemente navigo, portando le persone dove vogliono andare, insegnando senza stancarmi mai, condividendo con loro la mia barca e la mia passione. E la storia del mio navigare comincia ben prima dell'Oceano Atlantico, ben prima delle colonne d'Ercole. Comincia in Liguria, quando, da assoluto neofita del mare, ho incontrato, per caso, la mia prima barca. E continua con il crescendo della passione per la vela, le derive, il campeggio nautico, le prime navigazioni con gli amici allontanandoci dalla costa. Dovevo imparare molte cose prima di diventare davvero un comandante e le ho imparate tutte sul campo, a mie spese, dedicando 20 anni della mia vita a coltivare un sogno.
Le ragazze di Firenze vanno al mare. Le ragazze di Firenze vanno all'amore. Le ragazze di Milano a un passo di pianura. Che bello da vedere, che bello da incontrare in questi posti davanti al mare. Scalda al suo tempo il mare.
Le ragazze di Torino hanno smesso di lavorare, alle 7 hanno smesso di lavorare. E anche il treno da Torino è un treno di pianura, però dovrà arrivare, però dovrà arrivare in questi posti davanti al mare, con questi cieli sopra il mare. Sin da Pavia si pensa al mare, sin da Alessandria si sente il mare, dietro una curva improvvisamente.
Nell'estate del 1972 scoprì che il modo migliore per godermi il mare non è da una spiaggia, ma da una barca. Avevo 21 anni e mia moglie mi portò a trascorrere le vacanze a San Terenzo, in Liguria, un luogo meraviglioso, ma con spiagge talmente piccole e affollate che trovare lo spazio per stendere un asciugamano era impresa impossibile. Per caso degli amici ci parlarono di un motoscafo che avevano in gestione, fermo in porto per problemi al motore che nessuno di loro riusciva a risolvere. Di mare all'epoca non ne sapevo nulla, ma i motori potevo smontarli e rimontarli a occhi chiusi e non mi feci pregare per aprire il cofano e dare un'occhiata. Pulì un po' le candele, feci un po' di prove e dopo qualche colpo di tosse il motore del motoscafo si mise in moto. Lo mettemmo subito alla prova uscendo in mare e fu così che, per caso, cominciai a diventare un marinaio. Andare in giro in barca nel Golfo dei Poeti era una scoperta, una meraviglia continua. Trovavamo piccole baie riparate dove trascorrere le giornate praticamente da soli. Cucinavamo in spiaggia, tornando a bordo per passare la notte. Le serate le trascorrevamo all'ancora, ammirando il panorama di Porto Venere sullo sfondo. Fu amore a prima vista e negli anni seguenti non ci furono ripensamenti. Comprai prima un piccolo motoscafo di 4 metri e poi un gommone con motore fuori bordo, e le vacanze trascorrevano tutte così, per mare, alla ricerca di baie e angoli nascosti. Ogni anno sentivo più forte la voglia di provare barche più grandi, più veloci, qualcosa di nuovo. Non sapevo ancora bene cosa cercavo, ma iniziavo a capire che volevo andare per mare il più possibile. Quella che considero la mia prima vera barca fu la pilotina che comprai sul fiume Po qualche anno dopo. 6 metri scarsi, bianca con 2 strisce blu, mi sembrava bellissima anche senza il motore, che poi riuscii a mettere insieme con vari pezzi di ricambio trovati a buon mercato in giro per la pianura padana. Per tutto l'inverno lavorai per attrezzarla, la collaudai sul lago di Garda e appena arrivata l'estate, mia moglie, mia figlia ed io partimmo per l'isola d'Elba. Fu la vacanza più bella della mia vita e l'ultima con la famiglia al completo. Poco dopo mi separai da mia moglie e qualche difficoltà finanziaria nell'azienda mi costrinse anche a vendere la mia amata pilotina. Già, l'ho dato per scontato e non vi ho detto che in quegli anni, oltre a smanettare tra motori e motoscafi, continuavo a lavorare. Avevo la mia piccola azienda metalmeccanica con l'officina dietro casa, come si usava all'epoca, 4 o 5 dipendenti e il mio bel mutuo da pagare. Facevo il modellista meccanico. Oggi ci sono le stampanti 3D che sostanzialmente fanno il mestiere che facevo io e forse non sapete nemmeno in che cosa consistesse di preciso. Ve lo spiego. Qualsiasi oggetto prodotto per fusione deve avere un modello realizzato in diversi materiali da utilizzare nelle linee di produzione e io facevo proprio i modelli e gli stampi per le fonderie. Ho realizzato modelli di manichini, del cupolino della Ferrari di Villeneuve, di componenti delle Maserati, di un deltaplano, praticamente di qualsiasi cosa. All'epoca non lo sapevo, o meglio, cominciavo solo a intuirlo, ma saper usare bene le mani e gli attrezzi è una delle doti più importanti per chi va per mare. Non ci sono meccanici o elettricisti da chiamare là in mezzo all'oceano, te la devi cavare da solo. Perciò, in realtà, non ho mai smesso di fare il ciappinaro, come si dice dalle mie parti, nemmeno quando qualche anno dopo chiusi l'azienda. Ma procediamo con ordine. La pilotina mi aveva insegnato ad amare l'andar per mare e anche senza la famiglia continuavo a passare tutto il mio tempo libero in Liguria. Come nei migliori romanzi di mare, mi ero fatto amico un pescatore che un giorno mi regalò un Vorien, una deriva in vetroresina praticamente distrutta che aveva trovato sugli scogli. Non avevo la più pallida idea di cosa fare per rimetterla a posto. Non avevo mai nemmeno pensato di avvicinarmi a una barca a vela. Mi piacevano così tanto i motori. Con qualche amico e un bel po' di tempo a disposizione, cominciammo a racimolare nei modi più disparati quello che via via scoprivamo essere indispensabile. Un albero, le vele, delle cime e un'ancora. Dipingemmo la deriva di rosso fiammante en pendant con il mio Bedford che serviva a trasportarla e la portammo sul lago di Garda. Potete anche non crederci, ma il posto che scelsi per varare il Vorien e avere la mia prima esperienza di vela si chiamava e si chiama ancora Tempesta. E se ci penso adesso, mi rendo conto che sono stato un po' matto a mettermi in acqua con una deriva sul lago, in inverno, senza avere la minima idea di quello che stavo facendo. Le raffiche che scendendo dai pendii si abbattevano sull'acqua, ci sbattevano qua e là. La barca sembrava un cavallo imbizzarrito, l'acqua era gelida e l'idea di caderci dentro era tremenda. Eppure, lì, sul lago, come tanti, ho capito che usare il vento per spostare me e la mia barca era una cosa stupefacente, qualcosa capace di dare un senso di libertà infinito, qualcosa per cui valeva la pena faticare. Ancora una volta il destino mi sta giocando uno scherzo, o forse vuole aiutarmi a ricordare. Mentre scrivo queste righe mi trovo nel porto di Sanremo, ormai distante solo poche miglia da casa, nel lungo viaggio di ritorno della mia ennesima traversata atlantica. Fu proprio qui che nel dicembre del 1991 incontrai Hélène Terza, la barca con cui ho davvero iniziato il mio viaggio. Hélène, fuori dall'acqua, sembrava ancora più grande dei suoi 15 metri. Mi intimoriva un po' con i 20 metri di albero e i 2,5 metri di bulbo, ma fu amore a prima vista. Non era nemmeno completamente finita e sembrava quasi non avesse mai navigato. Era un prototipo costruito per conto di un famoso mobiliere italiano dal cantiere Mostes di Genova. Il disegno era stato realizzato da uno studio di architetti e riprendeva un progetto originale del grande Dick Carter. I vecchi proprietari, non so per quale motivo, non avevano più pagato il leasing e quindi la società l'aveva sequestrata e rimessa in vendita così com'era. Negli anni, in mancanza di acquirenti, il suo prezzo pian piano era sceso, anche se in realtà la barca era praticamente nuova e pronta per navigare. Aveva solo bisogno di piccoli aggiustamenti, modifiche estetiche più che sostanziali, qualche galloccia mancante, un po' di manutenzione al motore e poco più. Per il resto aveva tutto: vele perfette, cime nuove, divani mai usati e una cucina da far invidia a quella di casa, particolare non da poco. Rientrato a Carpi, chiamai subito il cantiere. «La barca mi piace, voglio comprarla, mi faccia il prezzo». Dall'altro capo del telefono tentennavano. «Ma, sa, c'è una mezza parola con un francese, non so...» «No, guardi, forse non ha capito. La barca la compro io. Mi dica quanto vuole, che prezzo ha, che domattina le faccio il bonifico». Fui talmente convincente che non seppero dirmi di no, purché il giorno dopo avessi realmente anticipato una caparra. L'indomani alle 8 in punto ero davanti alla banca, pronto a fare il mio bonifico e a diventare il proprietario di un sogno. Era il 27 dicembre 1991. Ancora una volta avevo alzato la posta in gioco, e non di poco. Dovevo abituarmi a una barca molto più grande, manovrarla, gestirla, fare manutenzione e dovevo trovare clienti in modo sistematico per pagare le spese tutti i mesi. Ero un po' preoccupato. Ho sempre avuto più paura delle banche che del mare, ma la misi in acqua e cominciai la stagione estiva in Corsica. Quell'estate, mentre navigavo tra Capraia, Macinaggio e la Giraglia, imparando a conoscere Hélène e a tenerla con tutte le sue vele fuori, chiedendomi come avrei fatto a mantenerla, intervenne il destino. A Saint-Florent, uno skipper di professione mi parlò dell'unica soluzione possibile, a suo parere, per guadagnare abbastanza facendo il marinaio sulla propria barca: coprire 2 stagioni. Trascorrere l'estate in Mediterraneo, traversare l'Atlantico in autunno, lavorare ai Caraibi durante l'inverno e rientrare in Italia ad aprile, pronti per ricominciare il giro. Ai Caraibi? Ma i Caraibi sono al di là del mare. Questa fu la mia prima risposta sentendo parlare di traversare l'oceano a vela, ma il seme era gettato e il pensiero cominciò a crescere. Faccio fatica a descrivere quello che mi passava per la testa mentre rimuginavo se lanciarmi o meno in questa impresa, la mia prima traversata atlantica. Il primo pensiero andò alla barca. Come attrezzarla? Cosa mi sarebbe servito che nemmeno potevo immaginare? Ma, e potete anche non crederci, ciò che più mi dava da pensare non era la navigazione, quanto piuttosto l'organizzazione delle crociere. Chi si sarebbe occupato di fare pubblicità, rispondere al telefono e prendere le prenotazioni se davvero avessi deciso di traversare e stare tutto quel tempo in mare?
Un aeroplano, nell'aria bionda e calda, vola piano, lascia un bel mondo dal colore paio. Dove c'è il fiume di gennaio? Scendi pilota, fammi vedere, scendi a passo, vuota, che
guardi meglio e possa raccontare cose che luccica sul grande mare. E sono certo, è proprio un pianoforte da concerto, dal suono avuto dal mistero. Un pianoforte a coda lunga, nero. Certo c'è stata laggiù una storia molto complicata, ci va una bella forza per lanciare un piano a coda lunga in alto mare. Dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano. Ci sono occhi che si cercano, ci sono labbra che si guardano. Non mi fido, in certi casi un pianoforte, un grido. Ci sono gambe che si sfiorano, tentazioni che si parlano.
Sarà stato perché dopo l'acquisto dell'Hélène non avevo più tanti soldi in banca, anzi non ne avevo affatto. Sarà stato perché volevo smentire tutti quelli che mi dicevano che ero pazzo, ma l'aspetto del lavoro era la cosa che più mi preoccupava. In quegli anni, e forse anche oggi, nel cuore della produttiva Emilia, in una cittadina di medie dimensioni, la mia scelta di partire era vista come la fuga dello scapestrato che non ha voglia di lavorare, del ragazzo strano che vuole bighellonare con la barca invece di pensare alle cose serie. Ma non era così che vedevo il mio futuro. Ero abituato a lavorare fin da ragazzo. Non volevo smettere. Non odiavo il sistema e la gente. Non c'erano situazioni difficili da cui scappare. Non volevo fuggire per diventare un eremita del mare. Volevo solo fare un lavoro che mi piacesse davvero, che conciliasse le mie passioni per il mare e per il viaggio con una professione seria e dignitosa. Il problema di essere in grado di affrontare l'oceano e di avviarmi a un genere di navigazione completamente diverso da quello a cui ero abituato veniva in seconda battuta. Hélène era una barca straordinaria, mi dava fiducia, la rotta non mi sembrava difficile. Avrei imparato a conoscere l'oceano e i mari tropicali come avevo imparato a conoscere il Mediterraneo. Mi sembrò un'occasione che non potevo perdere e cominciai a pubblicizzare la mia prima traversata atlantica e le crociere ai Caraibi. Misi qualche annuncio sulle riviste, diedi il via al passaparola tra gli amici, i turisti che portavo in giro, le persone che frequentavo nei vari porti dove facevo sosta. E cominciai a ricevere telefonate di gente interessata, come funziona, quanto costa, quando si parte, eccetera, eccetera. Ammetto che non ne sapevo molto di più di quelli che mi chiamavano. Avevo programmato che la prima tratta sarebbe stata da Bocca di Magra a Gibilterra, poi da Gibilterra alle Canarie e infine la traversata vera e propria dalle Canarie alla Martinica. Tra una cosa e l'altra erano necessari circa 40 giorni di navigazione, che sarebbero diventati 2 mesi, considerando anche le soste e altri eventuali imprevisti. Le carte nautiche che mi servivano me le feci prestare e cominciai a studiare. Arrivare fino a Gibilterra mi sembrava facile, tutto sommato anche raggiungere le Canarie non doveva essere troppo difficile. La tratta lunga oceanica invece sarebbe stata impegnativa, ma contavo di poter fare abbastanza esperienza nella prima parte del viaggio per poi traversare con tranquillità. Anche il sestante me lo feci prestare. Il GPS non credo fosse diffuso per il diporto all'epoca e comunque non avrei potuto permettermelo. Non avevo mai usato un sestante, lo tenevo in mano e lo guardavo chiedendomi se sarei riuscito a stabilire i punti nave, ma avevo deciso di essere ottimista e contavo di farcela. Devo essere riuscito a farlo credere anche agli altri, perché nell'ottobre del 1992 salpai da Bocca di Magra con 8 persone di equipaggio pronte a traversare l'Oceano Atlantico con me a bordo di Helene III.
Suona l'armonica da un picco in cui domina il mare che si sdraia sulla costa ionica, dove il litorale guarda le case, sole ne riscalda le greche in maiolica. Ora non pensa più a niente, no no, vorrebbe dire ciao bye bye bye, poi poco dopo si pente e pensa, ma Claudio tutto dov'è che vai dai, e non so quando ritornerò, isola verde, forse da morto io che ne so. Non so più niente, è vero, questo cielo non è un altro cielo, e tutta la cielina è un segreto che forse conosciamo solo io e te. Lui che era nato una notte, abbandonato nell'ombra da un marinaio allo sbandio, un'isolana sedotta, cresciuto sull'isola scordata da Dio, diceva l'isola è mia madre, mio padre sono io. Il bimbo dagli occhi forti si tuffava nei vortici, sfucava fra cascati ed euforbi e garofani, tra i manti folti dei cacapi incogli, il sovrano di un mondo che vibrava negli occhi suoi. Poi si tuffava fra le ombre dei faraglioni, che forse sono le tombe dei pesci faraoni, le furie dei cavalloni, le guglie fra i moti ondosi, la spuma polverizzata sui balconi multicolori. Ma una voce diceva vai via, sai quanto è grande il mondo, fuori di qua non so neanche io chi sia, e se mi pento ritorno, no, non so quando ritornerò,
se quando soffia il maestrale,
forse quando ritornerò,
e riuscirò ad ammaestrare il mare.
Claudio vuole andar via, poi non vuole andar via, cerca una via, qualunque sa sia sé. Non so quando ritornerò, isola verde, forse da morto io che ne so. Non so più niente, questo cielo non è un altro cielo, e tutta la cielina è un segreto che forse conosciamo solo io e te.
Claudio si è fatto grande, il bimbo si è fatto uomo, cresciuto col corpo al sole, ha negli occhi i riflessi d'oro, ha i riflessi pronti di un uomo fatto da solo, solo cresce, solo vive, solo fugge verso il vuoto, ha imparato la vita grezza con gli isolani nei campi, la stima e la gentilezza dai loro occhi grandi, la fibra della fierezza dal volo dei falchi, la cifra della bellezza dai colori degli oleandri. Ora vuole prendere il largo, superare l'arcipelago, gli basta una vecchia barca ed eccolo il suo Pegaso. Claudio si china e dubita, bacia la sabbia umida, prende il largo con la quiete di chi aveva una scelta unica.
Ma nella notte il mare si gonfiò, alzò le onde di colpo, inghiotti Claudio in un solco blu, e rese all'alba il corpo morto.
Il paese pianse la più grande delle disgrazie, disse che fu un uragano che colpì le coste, chi disse che Claudio cercava la morte, qualcuno disse che fu l'isola che non voleva che se ne andasse. Ora là sulla spiaggia dove la sabbia subentra i cardi, puoi sentire la notte un suono sommesso, se il vento che muove i rami degli alberi, c'è chi dice sia l'isola che piange il figlio prediletto.
Non so quando ritornerò, isola verde, forse da morto io che ne so. Non so più niente, è vero, questo cielo non è un altro cielo, e tutta la cielina è un segreto che forse conosciamo solo io e te.